Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, santi tutti gli angeli del cielo, benvenuti a tutti, vecchi e nuovi. Abbiamo iniziato quest'anno presentando il Vangelo di Luca e abbiamo proseguito con una delle caratteristiche del Vangelo di Luca, che era la predilezione, l'amore particolare che ha il Signore Gesù verso i poveri peccatori. In questo ritiro di novembre prendiamo un altro punto caratteristico di Luca, che più di ogni altro evangelista ci mostra l'affabilità, la cordialità e la stima che Gesù ha verso le donne, che valorizza come persone. Quindi dedichiamo questo ritiro a questa nota tipica di Luca, l'affermazione e la valorizzazione della dignità umana e cristiana della donna. La donna poco apprezzata, se non disprezzata, nel mondo pagano. Era anche poco considerata in pratica anche nel mondo giudaico, nonostante c'era l'apprezzamento fondamentale nel mondo giudaico della donna, però poi di fatto, no? Era vedete, i Proverbi 31 dice: una donna perfetta chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Essa gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Ella è simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste. Si alza quando ancora è notte, prepara il cibo alla sua famiglia e dà ordini alle sue domestiche. Questa è la padrona di casa, donna, Pensa un campo e lo compra, con il frutto delle sue mani pianta una vigna, si cinge con energia i fianchi e spiega la forza delle sue braccia. È soddisfatta, guardate, è soddisfatta perché il suo traffico va bene. Neppure di notte si spegne la sua lucerna, stende la sua mano alla canocchia e mena il fuso con le dita. Apre le sue mani al misero, stende la mano al povero. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti i suoi di casa hanno doppia veste. Si fa delle coperte di lino e di porpora, sono le sue vesti. Suo marito è stimato alle porte della città, dove siede con gli anziani del paese. Questo è un aspetto particolare qui. Grazie. Grazie. Questo è un aspetto particolare qui, quando dice: suo marito è stimato alle porte della città, dove siede con gli anziani del paese. Quasi a dire che il valore di suo marito, la stima di suo marito è dovuta a lei, eh? Questo è bello, come dire, dietro un grande uomo c'è una grande donna, no? Confeziona tele di lino e le vende, fornisce cinture al mercato. Forza e decoro sono il suo vestito e se la ride dell'avvenire. Apre la bocca con saggezza e sulla sua lingua c'è dottrina di bontà. Sorveglia l'andamento della casa, il pane che mangia non è frutto di pigrizia. I suoi figli sorgono a proclamarla beata e suo marito a farne l'elogio. Io mi ricordo mio papà, si litigava spesso con mia mamma, no? Però quando andavamo fuori, che lui spesso mi portava con lui, no? Mi ricordavo come eleggiava mia mamma. Ma dico, ma perché non lo faceva davanti? Ma... come la elogiava? Non so. I suoi figli sorgono a proclamarla beata e suo marito a farne l'elogio. Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, ma tu le hai superate tutte. Fallace è la grazia e vana è la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Datele del frutto delle sue mani e le sue stesse opere la lodino alle porte della città. Bella pagina dedicata alla donna, no? Questo è Proverbi 31, 10, 31. Luca illustra con tanta attenzione le varie figure femminili ed egli ci fa sfilare dinanzi una bella serie di personaggi femminili che non è che dice molto su ciascun personaggio, però ci dice quelle cose che bastano per capire, per cogliere la grandezza, il valore e la stima stessa che Luca ha nei confronti di queste persone. Allora iniziamo adesso una carrellata, no? Di figure femminili che ci presenta Luca. La prima, chiaramente, figura femminile è Maria, no? Vi dicevo l'altra volta che Luca, si dice anche, è nata una tradizione che lo voglia pittore, ma in realtà non è che si hanno, questa è una tradizione che è nata dopo, probabilmente dal fatto che è l'unico che ci parla più diffusamente di Maria e quindi in un certo senso ce la dipinge. Sapremmo veramente poco di Maria se Luca non ci avesse lasciato quei due capitoli dell'infanzia di Gesù in cui parla di lei, dipingendoci così la tutta bella, la tutta santa, con squisita finezza e sensibilità artistica. All'annunciazione Luca ci mostra Maria nella sua semplicità e nel suo maturo e ponderato discernimento. Donna semplice, però, che si pone davanti all'angelo con tanta dignità e tanto discernimento. Non accoglie da sprovveduta quello che le si dice. Vuole capire, interroga, pondera, decide. Decide quel sì bello che diventa modello anche di quel sì che dopo dirà suo figlio, no? Per cui lei, come educatrice del figlio di Dio, sarà lei a dire prima di lui, qua giù, no? Il sì perché venisse lui, colui che nel cui cuore c'era solo il sì, l'amen del padre. Portatrice del Dio in lei umanato, corre dalla sua amica e cugina Elisabetta. Abbiamo visto anche l'altra volta di en passant come nel Vangelo di Luca ci sia questa caratteristica della gioia, della festa e della fretta, no? I pastori che vanno in fretta, Maria che va in fretta, Zaccheo che scende in fretta, i due di Emmaus che tornano in fretta, all'ascensione anche che vanno senza indugio a Gerusalemme, cioè questa atmosfera di gioia, di entusiasmo, di fretta, non la fretta di angoscia, la fretta di affanno, ma la gioia di fare le cose bene e presto, che viene da un cuore innamorato. L'incontro con Elisabetta è una festa, una danza di festa, è una festa. Esulta Giovanni nel seno della mamma che profetizza gioiosamente la maternità divina di Maria. Lì in quella città della Galilea dove c'era Elisabetta c'è una danza di festa. Elisabetta che profetizza dicendo: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? No? Quello spirito che fa sussultare nel seno di Elisabetta Giovanni fa profetizzare Elisabetta stessa dicendo: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Come una donna la prima portò nel mondo tristezza e morte, così la donna nuova, la nuova Eva, Maria, porta nel mondo vita e gioia. e la inonda il mondo di gioia. La visita alla cugina Elisabetta sembra, degli esegeti fanno degli accostamenti di questa visita di Maria a sua cugina Elisabetta, anche posta nei termini in cui Luca l'ha descritta, come una realizzazione di qualcosa che era stato già anticipato nella visita dell'arca dell'alleanza alla casa di Obed-Edom di Gath. Se avete presente la Bibbia, 2 Samuele 6, 11-13, quando non c'era il Tempio di Gerusalemme, l'arca dell'alleanza vagava di tribù in tribù, prima di essere portata da Davide a Gerusalemme, era alla casa di Obed-Edom. La storia è un po' lunga, perché la stavano entrando a Gerusalemme, poi erano morti due, allora ha detto meglio che la teniamo in questa casa, e stette nella casa di Obed-Edom 3 mesi. 3 mesi, dice Luca, stette Maria da Elisabetta. Ora, questa annotazione di Luca, alcuni esegeti pensano che sia volontaria, perché voi sapete che il Vangelo non è scritto come oggi un cronista o un narratore con la mentalità razionale, precisa, storica lo farebbe, ma con una mentalità diversa, dove il fatto viene a essere letto in una luce più grande, e quindi alcuni particolari allo scrittore non interessava che fossero storici, perché quello che interessava era il messaggio, no? Il fatto. Poi noi ci teniamo anche ai particolari, loro no. Allora, alcuni particolari servivano non perché quella cosa fosse raccontata in quelle particolarità, ma perché dicessero qualcosa di più grande. Allora gli esegeti leggono, e si può supporre, non è, cioè, è così, ma si può supporre che Luca volontariamente abbia messo 3 mesi per rimandare a quell'altra, a quel momento della storia della salvezza, dove l'arca dell'alleanza, il primo segno della presenza di Dio, e Maria è il segno definitivo perché porta in sé Dio, e lei la nuova arca dell'alleanza. E come Davide danzava rendendosi anche in un certo senso ridicolo nei confronti di sua moglie, che lo guardò dalla fessa, ma che fa questo tutto nudo lì che danza, no? E così anche Giovanni danzerà nel seno di sua madre. Allora, ecco, è bello anche vedere questo momento della visita di Maria a sua cugina Elisabetta come un momento bello di tutta la storia, di pienezza dei tempi, dove quella presenza di Dio, tanto desiderata, tanto agognata e significata nella storia della salvezza dall'arca dell'alleanza, ora in Maria c'è la pienezza della vera arca dell'alleanza, perché porta nel suo seno Dio umanato. E Maria non può fare a meno di esultare e ringraziare il suo Signore. Lì c'è il canto del Magnificat di Maria, no? Dove ringrazia nella sua piccolezza, il Signore ha guardato la mia bassezza, il mio nulla, no? Quando qualcuno ci rimane un po' quando legge, ha guardato l'umiltà della sua serva, dice, ma se Maria si definisce umile non è più umile, no? Qualcuno dice, no? Ma no, non è la parola che non rende, perché Maria voleva dire ha guardato al mio nulla, ha guardato al mio niente, ha guardato alla mia bassezza. E Maria si sente guardata con amore perché è piena di Dio, piena di questa presenza di Dio, e lo ringrazia per tutte le cose belle che il Signore ha fatto e sta facendo in lei con questo bambino divino che porta nel seno. E Luca ci tiene a mettere in risalto come la Vergine Maria serbasse nel suo cuore, il suo cuore in religioso silenzio. Quello che accadeva lo metteva nel suo cuore in religioso silenzio. Gli eventi di cui era spettatrice e protagonista e che coinvolgevano la vita del suo divin figlio e la sua, erano custoditi nel suo cuore. E per due volte Luca ce la pone in questo atteggiamento. Sapete che quando le cose vengono ripetute è come l'evangelista che ti dice: attento che qui c'è qualcosa di importante. E Luca ce la pone due volte in questo atteggiamento. La prima volta dopo il racconto dei pastori. I pastori raccontano la grande gioia che hanno avuto della visita degli angeli, sono corsi a Betlemme, hanno visto il bambino e parlano entusiasti di tutto questo, e dice Luca: Maria conservava quello che dicevano nel suo cuore. Ma un altro momento in cui Luca pone Maria in questo atteggiamento, in cui serbava queste cose nel suo cuore, è dopo che il suo figlio le fece quella tra virgolette disubbidienza, ma non era disubbidienza, perché il figlio di Dio non poteva disubbidire, no? Che non lo trovavano, tre giorni non lo trovavano, e poi lo trovano al tempio e lei dirà: figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io angosciati ti cercavamo. E Gesù rispose: non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? È un episodio misterioso non solo nel senso di mistero, perché mistero è una parola biblica. Mistero non va inteso solo come noi lo intendiamo, una cosa misteriosa, una cosa che non si capisce. No, mistero è una parola biblica che si applica in riferimento a Dio. Dio, perché Dio è nascosto, Dio in quanto si rivela, si rivela sempre in un modo che non è mai pieno. Non è mai pieno, perché la pienezza della visione di Dio l'avremo solo in paradiso. E allora tutto ciò che qua giù mi parla di Dio è mistero. È così il mistero della salvezza. Gesù stesso, no? È il più grande mistero, perché ci rivela il Padre, però ce lo rivela nella fede. Lo vedremo faccia a faccia solo dopo la nostra morte. Quindi il termine mistero per noi non vuol dire qualcosa di nascosto semplicemente, ma qualcosa di rivelato. Di rivelato. Però in quanto è di Dio rimane sempre qualcosa che non è scrutabile, non è comprensibile. Quindi per noi mistero non vuol dire tanto nascosto quanto rivelato. No? Rivelato a quel... Sì, incompleta, perché la pienezza l'avremo solo lassù. Allora, ma mistero, queste parole proprio, questo mistero della vita di Gesù, della sua smarrimento e ritrovamento al Tempio, ha anche un aspetto misterioso nel senso comune, no? Ma come questo Gesù che fa? Perché non si è fatto trovare tre giorni? Allora, probabilmente, ecco, per comprendere meglio il fatto, probabilmente c'è nella cultura sociale, nella vita sociale degli ebrei, a 12 anni più o meno, c'era il momento dell'esame per la maggiore età, cioè il fanciullo passava un esame, Bar Cook, non mi ricordo come si chiama io per i nomi ebraici, poi figurati, no? Comunque c'era questo momento celebrativo in cui il ragazzo diventava maggiorenne e quindi dei suoi atti non era più responsabile papà e mamma, ma era responsabile lui. E allora c'è un'opinione esegetica che è valida, che pensa che in quel viaggio a Gerusalemme lui avesse superato questo, avesse fatto questa celebrazione e quindi essendo diventato maggiorenne ha voluto dare un segno misterioso segno ai suoi che lui aveva la missione e di cui era consapevole già allora la missione di salvare l'umanità e per questo si ferma con i dottori del Tempio sconvolgendo un po' sua madre. Però ecco che subito dopo Luca dice, dopo questo fatto, che Maria e Giuseppe non compresero, era proprio un mistero, non compresero quelle parole e dice le serbava nel suo cuore, le conservava nel suo cuore, no? E penso che qui Maria diventa anche per noi educatrice a leggere la nostra vita, a leggere la nostra vita, a leggere la parola. Molte volte nella parola ci incontriamo con delle punti interrogativi, ma che cosa vuol dire? Non capisco. Ecco, Maria dice non capisco come noi, però dopo non c'è il dubbio, non c'è il tempo, no, c'è, lo custodisce nel cuore, aspettando il momento in cui il Signore, quando e come vorrà Lui, si degnerà di far capire. E così anche la nostra vita. Quanti di noi hanno dei momenti della propria vita in cui c'è un mistero di sofferenza, un mistero di umiliazione, un mistero di dolore, no? Che fa gridare a noi perché? Maria ci è vicino, perché anche lei non ha capito. E anche noi magari adesso non capiamo, no? Però impariamo da lei a custodire nel cuore con fede, con fiducia, aspettando, quando vorrà il Signore, di capire quello che ci è successo, la luce di comprensione del senso di quello che ci è successo. D'altra parte, pensiamo che anche questo sarà l'atteggiamento di Maria, sarà stato l'atteggiamento di Maria quando Simeone le disse: una spada trafiggerà la tua anima, no? Di religioso silenzio avrà custodito anche queste parole di Simeone. Elisabetta è l'anziana e austera madre del Battista e rappresenta un po' tutte le mogli sante che vengono elogiate dalla scrittura, come questa che abbiamo ascoltato, no? Luca dice pochissimo, però da quello che dice emerge questa figura di una donna santa, austera, no? Sarà la mamma dell'uomo più austero, no? Che è Giovanni. Maria andò da lei in fretta, come dicevamo prima, no? L'angelo le aveva parlato della maternità di Elisabetta come segno. Dice, le propone la maternità divina a lei e le dà come segno, dice: guarda che tua cugina Elisabetta è incinta ormai da 6 mesi. Quindi Maria, correndo da Elisabetta, andava anche a verificare il segno che le aveva dato l'angelo. E voi pensate, il cuore di Maria, l'animo di Maria, i sentimenti di Maria e l'emozione di Maria quando sua cugina Elisabetta, vedendola e sentendo il bambino saltare, le dirà: ah, che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Perché? Chi sapeva dell'annuncio dell'angelo? Nessuno. Nessuno poteva sapere quel momento in cui Maria ha detto il suo sì e lei è diventata gravida di Gesù. Eppure va a trovare sua cugina Elisabetta perché l'angelo le ha detto che lei è gravida, ma evidentemente anche Elisabetta aveva avuto un altro annuncio, o l'aveva avuto in quel momento dallo Spirito Santo l'annuncio, no? Che lei era la madre del Signore. E quindi profetizza, dice: ah, che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Ora pensate, Maria che si porta nel cuore un segreto che non può dire a nessuno. E infatti Matteo mette in risalto questo, l'altro evangelista Matteo mette in risalto lo sconvolgimento di Giuseppe quando la vede incinta, sconvolto, la voleva ripudiare, no? Perché Maria non poteva dire: Giuseppe, guarda, sono incinta perché è venuto l'angelo, e non poteva dire, no, doveva stare in silenzio, e non poteva dirlo a nessuno, doveva tenersi nel suo cuore un segreto così grande, e il Signore lo sa che non ce la facciamo, noi non ce la facciamo a portare certi segreti, certe cose, e allora ha messo accanto a Maria, ha messo questa cugina, amica, donna, a cui Maria ha potuto dire quello che le era successo. E questo è stato un grande sollievo per Maria, un grande aiuto per Maria, di avere un'amica a cui dire: l'angelo mi ha invitato e io ho detto sì. Ma ha potuto farlo solo perché prima di lei gliel'ha detto Dio, se no non poteva farlo, no? E questa luce io vi invito anche nella vostra preghiera a ringraziare il buon Dio che non ci lascia mai soli. Potete prendere gli stadi della vostra vita, i periodi, no? Fanciullezza, adolescenza, maturità, l'attualità che vivete, i vari momenti brutti che avete avuto, pesanti, difficili, non siete mai stati soli, non ci credo, c'è stata sempre una persona, almeno una persona, che vi ha consolato, che vi ha aiutato, con i quali avete potuto sfogarvi, con i quali avete potuto piangere sulle sue spalle. Il Signore non ci lascia mai soli, l'ha fatto con Maria, lo fa con ciascuno di noi. E quindi il cuore di Maria sarà esploso di gioia in quel momento, quando sente quella sua cugina che gli dice: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me, e si sarà sentita confermata, una gioia della conferma di essere, perché forse fino a quel momento Maria poteva anche pensare di aver avuto un'allucinazione, di aver avuto una... invece ecco, Signore, la conferma attraverso questa sua cugina, perché il Signore non ci lascia mai senza conferme, non ci lascia mai. Quando noi facciamo un buon discernimento, quando noi prendiamo delle sante decisioni, non ci lascia mai senza confermarci con qualche segno, non segni di miracoli, non segni, ma qualche segno interiore ci conferma, perché Lui lo sa che abbiamo bisogno di essere confermati, che siamo tanto deboli. Lui conosce la nostra debolezza e ci viene in aiuto e in soccorso. Un'altra figura femminile è l'anziana profetessa che si parla alla presentazione del Tempio insieme all'anziano Simeone. E questa donna rappresenta un po' tutte le vedove sante, quelle vedove che dopo la morte del marito si sono, tra virgolette, rifugiate nella carità, rifugiate nella preghiera, no? Che sono diventate sostegno nelle comunità parrocchiali, dove veramente hanno dedicato la loro vita al Signore. Lei rappresenta un po' tutte queste donne. Poi c'è Maria di Magdala, Giovanna, moglie di Cusa, Susanna e molte altre. Luca ci dice che Gesù era seguito, vediamo, Luca 8, 13, 8, 1, 3. In seguito Gesù se ne andava per le città e i villaggi predicando e annunziando la buona novella del Regno di Dio. c'erano, quindi se ne andava di villaggio in villaggio, c'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria di Magdala, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. Questa è un'immagine che Luca ci dà, gli altri evangelisti non ce l'hanno. Quindi il gruppo apostolico è formato da Gesù, gli apostoli e le donne che li assistevano con i loro beni, e possiamo supporre non semplicemente con i loro beni ma anche con la loro operosità, no? Tale notizia ci conferma che Gesù si pose decisamente contro le usanze sociali del tempo. La donna era considerata esclusa dalle funzioni pubbliche e nessun rabbino aveva tra i suoi discepoli delle donne, non ambivano avere donne tra i propri discepoli, no? Non sarebbe stata una cosa degna di un rabbino. Poi abbiamo un'altra figura femminile nella vedova di Nain, la donna della solitudine e della sofferenza. Questa vedova che porta al cimitero il suo unico figlio morto, la donna della sofferenza. Rappresenta un po' la donna nel mistero della sofferenza. Io, quando andai via da Sassari, che è stata la mia prima destinazione di prete, mi impressionò tanto partendo, che ce l'ho ancora davanti, sta donna tutta vestita di nero, sempre vestita di nero, l'ho vista a Salone. Pazzona si chiamava, credo che sia ancora viva, l'ho sentita l'anno scorso o due anni fa. Pazzona è il cognome, il nome non me lo ricordo. Partendo mi disse: Padre Armando, si ricordi sempre dei nostri morti. Io per me quella la chiamavo dentro di me la Madonna addolorata, perché una somma di dolori così grande. L'ho conosciuta perché andava a portare la comunione a suo figlio, aveva 22 anni, è morto a 22 e mezzo, 23 anni, morto di cirrosi epatica. Poi c'aveva il marito morto, poi non so quanti altri figli morti, poi il cognato, cioè una cosa, io l'avevo proprio, eppure una dignità e una sofferenza vissuta nella fede, nella semplicità, e non dico nella gioia, no? Ma nella serenità. Io ho avuto sempre una grande ammirazione per questa signora Pazzona, veramente. E un po' questa vedova di Nain me la richiama, a cui però Gesù farà il miracolo di risorgere il figlio morto. Poi c'è la peccatrice, l'identificazione con la Maddalena è di qualche padre della Chiesa, però il Vangelo ci parla della Maddalena e ci parla della peccatrice. Alcuni padri le mettono insieme, ma non, di per sé sono due personaggi, no? La peccatrice, questa anonima meretrice, il cui nome viene taciuto per delicatezza, la donna che viene elogiata per i suoi gesti di amore riparatore a casa di Simone, abbiamo tutti presente la scena, no? Che dice: ma chi è questo, si lascia toccare da questa donna? Invece lui dirà poi a Simone: ha una cosa da dirti, maestro, di pure, lì Gesù, no? Tu non mi hai dato, non lavato i piedi, tu non mi hai dato un bacio, tu non mi hai versato il profumo, lei invece ha molto amato e le è perdonato molto. Poi abbiamo un altro personaggio in Luca, è la donna ammalata e incurvata. La donna ammalata e incurvata. Stiamo parlando di personaggi che sono solo in Luca. quella donna che Gesù guarisce di sabato nella sinagoga con gli occhi scandalizzati dei farisei, e lui dirà: ma se un vostro animale è malato o se cade nella fossa, voi non lo tirate su? Dice: quanto più questa, la chiama figlia di Abramo. E il Papa, nella sua esortazione sulla donna, quando parla, ha fatto il Papa Giovanni Paolo II, parlerà di questo, dice: la donna ricurva viene chiamata figlia di Abramo, mentre in tutta la Bibbia il titolo figlio di Abramo è solo riferito agli uomini. Solo Gesù chiama una donna figlia di Abramo. E questo modo di parlare delle donne alle donne, nonché il modo di trattarle, dice il Papa, costituisce una chiara novità. Ciò diventa ancora più esplicito nei riguardi di quelle donne che l'opinione corrente indicava con disprezzo, come peccatrici, come ad esempio, o come donne facili, come ad esempio la samaritana, come la peccatrice di cui abbiamo parlato prima, come la donna adultera. Un'altra donna di cui parla Luca è la popolana, perché questa è un'immagine vivace che ci dà. C'è Gesù che parla, Gesù che agisce, a un certo punto una donna si mette a gridare: beato il seno da cui tu hai preso il latte, no? Beato le mammelle, che il ventre che ti ha portato, e beato il seno da cui hai preso il latte, no? Questa è un'esclamazione che fa questa donna, di cui non si sa il nome, però è un'esclamazione veramente ricca di significato, di una donna che probabilmente mamma capisce che la gioia di una mamma, è nel figlio. Quanto più il figlio, quanto più la figlia si realizza di valore, di ricchezza di spirituale, quanto più gioisce, e quindi lei legge questa gioia di Maria, dice: beato il seno che ti ha portato. Questo è un aspetto che però degenera molto facilmente, perché in seguito al peccato originale tutto ciò che di bello, anche umano, noi abbiamo è tentato di essere vissuto in modo disordinato, no? Per cui spesso la mamma, questo senso di pienezza, di compiacimento che ha nel vedere il figlio realizzato, sfocia con il desiderio di vedere il figlio al primo posto, il figlio che sia il più bravo nel campo di calcio, e deve essere lui. Io quando ero lì a Sassari, quei 3 anni che ho lavorato molto con i ragazzi, il problema non erano i ragazzi, erano i genitori, no? Molte volte i bambini li giocano, si litigavano e facevano a pugni i genitori, perché per i loro figli, cioè, no? Cose da pazzi, no? La realizzazione poi deve essere avere il figlio che sia realizzato. Ora, avere la gioia di avere un figlio bravo, questo sì, avere la gioia di avere un figlio bravo, avere la gioia di avere un figlio virtuoso, questo sì, questa è veramente gioia, deve essere una gioia della mamma, no? Non avere il primo perché può, perché lì entra tutto il disordine della vanità, della superbia. Quindi sono aspetti naturali che la donna ha nel cuore, più sotto un certo punto di vista, più dell'uomo, perché il bambino lo fa lei, lo sente lei crescere, no? Quindi in un certo senso più dell'uomo sente il figlio come cosa sua, e come lei si sente implicata nella vita del figlio più dell'uomo, senza dubbio, no? Però ecco, questo deve portare deve essere poi ordinato dall'amore, ordinato dalla carità, perché sennò entrano tutti i fattori devianti e diventa una ragnatela di esaltazione personale e non altro. Poi ci sono le donne piangenti lungo il Calvario. Anche lì, ecco, Luca ci menziona questo gruppo di donne a cui Gesù dirà, vi ricordate, non piangete su di me, no? Perché se hanno fatto questo al legno fresco, cosa faranno al legno secco? Poi c'è la Tabità, Tabità la gazzella. Tabità era una donna del volontariato, di cui si parla in Atti 9, 36 e 41, no? Che era Tabità o chiamata gazzella o Tabità, che Pietro farà risorgere da morte. La presentano, vanno a cercare a Pietro dopo che era morta e le raccontano di lei come una donna che abbondava in opere buone e faceva molte elemosine. Tutte le vedove in pianto mostravano a Pietro le tuniche e i mantelli che Gazzella confezionava quando era fra loro. Anche questa è una scena molto bella, no? Che Pietro arriva, tutti piangono e dice guarda, questo è tutto quello, tutte le opere che faceva questa donna, che possiamo definirla la donna del volontariato, no? Quelle personaggi che ogni parrocchia ha. Poi c'è Maria, mamma di Marco, Erode la sbadata. Maria è la madre di Marco dove si riunivano i primi cristiani. Probabilmente la prima messa, l'ultima cena è stata fatta a casa di Marco, probabilmente, non lo sappiamo. Perché diciamo probabilmente? Perché la notte del Getsemani un bambino fuggì via nudo, perché il lenzuolo si era impegnato. Il suo vestito, che era un lenzuolo, si era impigliato. Ora, questo lo dice Marco. E allora dice, come mai Marco dice questo? Forse era lui. E dato che la prima chiesa si riuniva a casa sua, a casa di Maria, madre di Marco, allora si dice, probabilmente era anche la casa dell'ultima cena. Quando Pietro era in prigione, uscì dalla prigione, andò miracolosamente liberato dall'angelo, se vi ricordate, andò a casa di Maria dove sapeva che c'era la chiesa riunita e bussò alla porta e rispose Rode, una fanciulla che appena sentì che era Pietro, al posto di aprirgli se ne va al piano superiore dove erano riuniti tutti a dire fuori c'è Pietro, gridando di gioia c'è Pietro, però non l'aveva fatto, entrare, l'aveva lasciato fuori. Guardate come dice Luca, riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse ad annunziare che fuori c'era Pietro. Cioè, sono racconti, Luca li racconta con gusto, no? Sembra che lui gusti la scena. Tu vaneggi, le dissero, ma essa insisteva che la cosa stava proprio così. E poi gli dicevano, è l'angelo di Pietro, non è Pietro. Pietro intanto, continuava a bussare. E quando aprirono la porta lo videro e rimasero stupefatti. È bella sta scena, perché proprio è visiva, no? Quella va super a Pietro, continua a bussare, no? Poi c'è Lidia, la donna intelligente e intraprendente, questa convertita da Paolo, che sente una predica di Paolo, era una commerciante, e li obbliga poi, si fa lei battezzare, li obbliga poi a rimanere a casa loro. Li obbliga con l'arte femminile. Dice, beh, se voi dite veramente che io sono brava, che adesso sono, dovete venire a casa mia. Dice, ci obbligarono ad andare. Poi c'è Priscilla, moglie di Aquila. Questa è una coppia evangelizzatrice, no? Priscilla e suo marito Aquila ospitarono nella loro casa Paolo a Corinto e lo seguirono nel suo terzo viaggio missionario. Cioè moglie e marito seguono Paolo. Poi ci sono le donne delle parabole, la dramma perduta, la vedova e il giudice iniquo, e poi infine ci sono le donne della Pasqua, Maria di Magdala, Giovanni, Maria di Giacomo, le donne della Pasqua, che non erano tanto, la loro testimonianza non era tanto stimata dagli apostoli. I evangelisti mettono in luce come, cioè, beh, le donne hanno visto, le donne, no? E invece era vero, no? E lui si è fatto vedere, sono state le prime annunciatrici del risorto. Ah, è stata una lunga carrellata, ma penso che vale la pena, no? Così. Adesso, cosa fare nella vostra preghiera, no? Io vi ho già dato alcuni input che potete prenderli, no? I segni che Dio mi ha dato nella mia vita, gli amici che mi hanno sostenuto, no? Però un'altra cosa bella che può esservi utile, rivedendo un po' questi personaggi, come io ho detto, la vedova di Nain mi sembra la signora Pazzone, no? Non so, Rode mi sembra quell'altra, cioè vedere come questi personaggi si incarnano ancora oggi, sono personaggi che esprimono una realtà umana bella, ricca di contenuto, ricca di valore, la laboriosità o la convertita o l'intraprendente donna del commercio, no? Però da un punto di vista umano, cioè di cogliere la bellezza della ricchezza che c'è nell'essere, nel genio femminile, a cui poi, ecco, bisogna mettere il Redentore, la redenzione e l'aspetto cristiano. Però il discorso che vi faccio io è al di là del discorso cristiano, no? Ma della ricchezza naturale che è posseduta dal genio femminile, che Luca ha apprezzato, ha valorizzato e ce lo pone davanti con semplicità, perché poi questo fondo di valore naturale deve vivere la sua pienezza nella vita di grazia, nella vita di battezzata, nella vita, come diverse di loro poi ci mostrano, nell'impegno per far conoscere Gesù. Buona preghiera, ci vediamo alle 12:30.